La parola a Giorgio Baghieri, il professor Giorgio Baghieri, che è docente dell'Università della Sapienza per la sua relazione. Prego. Il professor Baghieri svolgerà la sua relazione da seduto, e tra l'altro lo ringraziamo perché ha una frattura, quindi lo ringraziamo per essere stato comunque in ogni caso presente ai nostri lavori.
Grazie, ma io non potevo mancare anche perché ero potuto conoscere. Molto apprezzato il suo impegno, la sua attenzione, la sua voglia di cambiare, innovare, e quindi è importante esserci. Io spero di non buttare ulteriore benzina sul fuoco, però mi compete, nel senso che noi abbiamo un problema grande. Come vedete, il titolo della relazione è la raccomandazione della SIQUAS sui requisiti di qualità e integrazione della sanità sociale. Cos'è la SIQUAS, la Società Italiana per la Qualità, che fa il gruppo operatori, diciamo, del mondo della sanità e anche adesso del sociale, che ha lavorato molto sulla diffusione in Italia della cultura della qualità, della monitoraggio, del controllo, e abbiamo anticipato con le nostre raccomandazioni scientifiche, diciamo, poi atti che hanno preso la pubblica amministrazione, tipo il Ministero, cioè il manuale di rischio clinico, che è stato scritto base ai contenuti della nostra raccomandazione sul rischio clinico. Le procedure dell'audit clinico abbiamo buttato giù noi, la raccomandazione su come fare una buona assistenza ai malati psichiatrici l'abbiamo fatto noi, quindi come sì, questo è tutta questa roba, però era comunque un debito verso il mondo dell'ospedalità, che è la metà del cielo. Oggi possiamo dire che, bene o male, siamo in grado di monitorare quello che succede in sanità. Questo vuol dire che in base a quello che si monitora, poi le scelte politiche delle istituzioni siano coerenti con i contenuti del monitoraggio. Vuol dire che forse non c'è spesso relazione, purtroppo. Però ci siamo posti un problema. Come si può creare una griglia, una matrice per valutare l'attività del sociale che consenta poi un incontro e una integrazione reale con il mondo sanitario. Primo assunto, noi spendiamo tra sanità, sociale, assegni integrativi, assegni di accompagnamento, cioè tutte le forme anche di previdenza di tipo sociale non pensionistica, spendiamo come sistema paese 160 miliardi, che non sono pochi. Il problema su cui c'è molto da discutere, tantissimo da discutere, è come queste risorse vengono allocate e finalizzate. Qui parliamo di tutto e di più, possiamo dire che c'è un altissimo livello di sprechi e di uso non accorto delle risorse disponibili, e c'è una grandissima area di recupero per garantire appropriatezza nelle prestazioni, sia di adulto che di ricevuto. Ha anticipato tutta una serie di contenuti, perché è chiaro che non sarà possibile con il sistema paese spendere infinitamente di più, ma c'è la possibilità di qualificare la spesa, finalizzarla, rendendo la parte pubblica e i servizi proattivi rispetto ai bisogni. I bisogni crescono e crescono a dismisura. Queste sono le proiezioni sulla quella che sarà la popolazione del nostro paese nei prossimi anni. Questi sono i dati sull'invecchiamento, quindi gli indicatori di tendenza, ed è un processo irreversibile. Cioè non è che possiamo dire fermiamo la macchina un attimo, fermi tutti, riflettiamo, no, è così, e andrà avanti così. Compensiamo solo unicamente perché abbiamo immigrati che sono giovani, fanno figli, e quando lavorano, non in nero, pagano l'INPS, l'INEL, eccetera, ci permettono di ancora in qualche modo di rendere sostenibile il sistema. Abbiamo l'altro dato importante, che il grosso delle malattie, le cause quindi di invalidità, sono tutte prevalentemente legate a problemi di malattie metaboliche, cioè di invecchiamento. Il 65%, dal 65% di tutti gli accessi ai sistemi sanitari nei paesi dell'OECD, cioè la parte più evoluta che quindi anche in grado di monitorare i flussi e altre statistiche attendibili, solo per gli over 65. È ovvio che quindi questo è un dato che continuerà ad esserci. E qui questo vuol dire, e lo dicono tutti questi rapporti in verità alle mie spalle, che abbiamo un'emergenza sanitaria e sociale enorme. Ed è chiaro che, come ricordava Livia Turco e anche Polanyi, se si azzerano i fondi per il sociale, la spinta è a medicalizzare le fragilità sociali, le difficoltà, le disabilità e riversarle sul sanitario. Il sanitario non è in grado di reggere questi impatti. È come quando qui nel Lazio hanno voluto chiudere tutta una serie di pronto soccorso nelle province, costringendo la gente a venire a Roma, anche da Frosinone e da Latina, e i pronto soccorso di Roma sono esplosi, perché erano già sani prima e sono esplosi per la domanda di chi gli si è riversato addosso. Questi sono i trend di riferimento previsti da tutti gli osservatori che noi abbiamo visto, e però c'è un dato che sta venendo fuori da esami, da studi più approfonditi. Non è detto che spostando in avanti l'età lavorativa noi non avremo anche uno spostamento in avanti dei problemi di salute e di dipendenza, di non autosufficienza delle persone. Ci sono degli studi delle proiezioni che dicono che potremmo avere uno spostamento in avanti. Questo potrebbe ridare in qualche modo sostenibilità al sistema, ma sono solo delle ipotesi, quindi bisogna verificare se effettivamente avremo questo tipo di problema. Ovviamente c'è stata un'evoluzione dell'approccio, cioè dopo, negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, il ministro Sacconi per Versanti, quindi il Bianco di Brevetto, eccetera, noi abbiamo avuto vari patti per la salute, abbiamo fatto per la salute del 2013-2015, che tutti quanti stanno facendo un grosso sforzo di creare come focus della manovra pubblica il tema dell'integrazione e il tema quindi di riuscire a dare delle risposte non ospedaliere ai problemi più presenti all'interno della popolazione. Noi sappiamo che è possibile ridurre notevolmente il ruolo dell'ospedalità solo se però crescono le reti del territorio, se crescono i servizi sociali, se crescono i servizi sociosanitari, perché se no parliamo di nulla. L'ultimo patto per la salute dà molto peso all'integrazione sociosanitaria, alla programmazione nazionale, e pone il problema ovviamente anche di condividere degli strumenti di valutazione. Voi sapete, come assistenti sociali, usate gli strumenti di valutazione, ce ne sono tanti, ogni regione si prende il suo, a livello di letteratura internazionale ce ne sono anche di tanti, adesso a livello europeo, a livello internazionale sta affermandosi ICF, che voi conoscete, un sistema di valutazione unitario, per poter parlare la stessa lingua, perché poi uno dei problemi grandi che ci sono è che non abbiamo strumenti comuni di lavoro. Il Ministero della Salute ha speso 20 milioni di euro per fare il progetto Mattoni per creare dei linguaggi comuni tra le regioni, le istituzioni e gli operatori. Credo che abbiamo un problema analogo anche per quanto riguarda il sacco sociale, per cui abbiamo bisogno di degli strumenti comuni. Si stanno ridefinendo gli ambiti di programmazione. Abbiamo ormai dei distretti sociosanitari che viaggiano mediamente a livello nazionale su 60.000 abitanti, le ASL viaggiano intorno a 500.000 di abitanti. Tornare indietro non è possibile, il piccolo e bello non è frammentato, quindi il problema è avere comunque delle dimensioni totali. La legge della Regione Lazio, che punta a accentrare in maniera folle il livello di programmazione tra sociale e sanitario, assolutamente non va in controtendenza rispetto a tutte le altre regioni del paese. Ovviamente, quindi, il problema grande che abbiamo è individuare i bisogni con degli strumenti di decodifica comuni e poi avere dei punti di accesso al sociale e al sanitario condivisi, quindi i cosiddetti PUA di primo e secondo livello, che siano effettivamente socio-sanitari. Quindi c'è un problema di integrazione di servizi tra sanità e sociale. Quindi viene fuori la centralità delle reti, perché noi abbiamo bisogno di istituzionalizzare molte reti sociali che non sono pubbliche e che possono dare un contributo importante invece a dare risposte finalizzate ai bisogni in base a delle sedi comuni in cui si decide quali sono le priorità di intervento sul sociale. quello che nel Regno Turco chiamava costruire reti di alleanze, che però non devono essere spontanee, devono essere strutturate, quindi erano degli strumenti comuni di lavoro e di condivisione. Queste sono le regioni che hanno cercato di fare delle leggi proprie sulla non acconcienza, non sono tutte, sono una parte delle regioni, e come vedremo fra poco sono in grande difficoltà perché si sono azzerati i fondi nazionali. Una riflessione, attenzione, questi sono i dati del documento economico finanziario del governo Monti, quello che è stato approvato poche settimane fa. Come vedete, qui si danno, a parte la sanità che continuerà, riprenderà a crescere con il costo, per quanto riguarda il long term care, cioè il numero dei clienti cronici, e per quanto riguarda gli anziani, gli aumenti sono assolutamente risibili e non hanno nessuna correlazione con i dati sullo sviluppo, le tendenze del sviluppo della popolazione. Se io sto più o meno allo stesso livello di spesa, ma i bisogni mi aumentano di 2 volte, di 3 volte, è chiaro che in realtà vado indietro, perché la coperta diventa sempre più piccola e io devo scoprire un sacco di gente. Ovviamente si chiede alla sanità un taglio in 2 anni di 7 miliardi e mezzo, in 3 anni di 10 miliardi di euro, più un taglio d'azzeramento del sociale. Il rischio cos'è? Che gli ospedali fanno comunque la parte dei leoni e le reti territoriali pubbliche, dei servizi sociosanitari dei distretti vengono fortemente penalizzate. Un dato della cabina di regia del Ministero dell'Economia che sovrintende gli anni di lì. Il Lazio, che è stato sapere tutti perché operate quasi tutti a Roma e nel Lazio, ha un buco di 1,5 miliardi strutturale solo perché apre le porte degli ospedali e strutture sanitarie tutti i giorni per 365 giorni all'anno. Il Lazio ha sulla spesa territoriale investe solo la parte sanitaria il 38% della spesa. I LEA nazionali prevederebbero invece di essere a livello già oggi di spesa del 51%. Quindi noi solo nel Lazio siamo sotto del 13%. Questo 13% dove va? Va nei servizi ambulatoriali degli ospedali che taroccando i dati mandati in cabina di regia vengono fatti figurare come strutture poliambulatori territoriali. Poliambulatori territoriali non sono. Quindi abbiamo dei problemi enormi sulla locazione della spesa. Questi sono i dati, diciamo, sempre di Monti, di come si chiuderanno questi 2 anni della sanità, quindi come vedete c'è un contenimento della spesa e un piccolo rilancio. Questa è la previsione fino al 2015 della spesa del Fondo Sanitario Nazionale, che quindi come vedete si rimetterà in moto, ma tendono a stabilizzarlo, sapendo che però anche i problemi sanitari, oltre a quelli sociali, tendono ad aumentare. Se stabilizzo vuol dire che in realtà copro di meno, con tutte le conseguenze del caso. E noi veniamo però da un periodo in cui il prodotto interno lordo è aumentato dallo 0,9%, mentre il resto d'Europa è del 2%. Quindi vuol dire che siamo indietro, siamo stati fermi, quindi siamo stati in quella che gli economisti chiamano una situazione di stagnazione. Mentre abbiamo avuto sia un aumento della spesa sanitaria, sia un aumento dei costi, diciamo, diretti di finanziamento. Quindi già oggi noi siamo in una situazione quasi di insostenibilità del sistema, se non si fanno scelte molto importanti. Questo erano gli obiettivi di riconversione con i LEA previsti anche per i prossimi anni, e questi li dovreste già conoscere, ma questa invece è l'effettività della spesa. Quindi, come voi vedete, siamo ancora sopra, nonostante le regioni virtuose che tirano su la mente, che abbassano la mente, siamo ancora sopra quello che era previsto nell'EA per la spesa ospedaliera, 44% per l'EA, siamo a 46% in bassa, e come vedete il territorio e il resto, diciamo, arrancano, faticano moltissimo ad affermarsi. E ovviamente abbiamo l'enorme problema del debito pubblico come un macigno sulle spalle. Quindi noi abbiamo in 3 anni 10 miliardi di tagli sulla sanità e un azzeramento delle spese del sociale, il che rischia ovviamente di mettere in moto, di lasciare, come si dice, delle praterie davanti a chi pensa che poi con la beneficenza, gli obboli, le cose, queste cose qui, che ovviamente sono assolutamente discrezionali, si possa compensare una mancanza invece una presenza pubblica, un ruolo pubblico di regia e di coordinamento della risposta ai bisogni della popolazione. Purtroppo abbiamo un ulteriore problema grosso, che sono le regioni con i piani di rientro, ma il problema nel problema è questo. Le regioni, ai tempi di Tremonti 1 e della finanza creativa, sono quelle che hanno preso i derivati non hanno preso le banche italiane, le hanno prese gli enti pubblici italiani per fare cassa. Noi abbiamo 33 miliardi di derivati nella pancia dei bilanci delle regioni italiane, che sono l'equivalente di una robusta manovra finanziaria. Se i derivati dovessero andare male, la scommessa sui derivati che hanno fatto gli enti locali nostri, sono 33 miliardi di problemi ulteriori che si riversano sulla sanità. Quindi una specie di mina vagante che ce l'abbiamo sulla scuola. E poi sappiamo che mancano le strutture. In Lombardia, dove ci sono 10 milioni di abitanti circa, hanno circa 65 mila posti letto nelle strutture residenziali. Nel Lazio, che siamo quasi 5,7-5,8, ne abbiamo, come vedete, neanche in proporzione, ce ne mancano 15 mila. Noi dovremmo averne circa 30-35 mila per essere, diciamo, paragonabili come intensità del posti letto alla Lombardia, e non ce l'abbiamo. E poi ci meravigliamo che abbiamo tutti i reparti di medicina interna intasati da ricoveri propri. Io dirigo dei master di management, abbiamo fatto degli studi sugli ospedali del Lazio, reparti di medicina interna, il 98% delle cose ricoveri nei reparti di medicina interna, il paziente entra con la diagnosi, esce dopo un mese, due mesi, tre mesi con la stessa diagnosi. Alias è un cronico. Un cronico non deve proprio entrare in un ospedale per acuti. Perché un posto letto nell'ospedale per acuti costa 600 euro, un posto letto in una RSA, anche a 5 stelle, costa 100-120 euro. Quindi noi stiamo dissipando denaro pubblico per la mancanza di strutture territoriali. Nell'Asia ci sono strutture pubbliche e private riconvertite pronte a diventare RSA, ma non vengono autorizzate. E quindi continuiamo a riversare tutta questa domanda impropria sulle strutture sanitarie. In più, in questo mondo la parte pubblica è sempre in uno stato minoritario, sarà sempre di più, e proprio qui c'è il problema, come ricordavo di appunto, delle alleanze con altri attori che operano in queste filiere assistenziali e che devono convergere sugli obiettivi condivisi. Quindi c'è un problema di condivisione delle politiche e delle politiche. Sapendo che anche per quanto riguarda gli anziani che accedono all'assistenza sociale integrata, l'Italia è una vedetta macchia di leopardo. Alcune regioni sono a un buon livello, ma molte altre, anche inaspettate, non riescono ad avere un livello significativo di assistenza. Sopravviverà il sociale? Allora, attenzione, i comuni oggi investono l'1% rispetto al totale della spesa sanitaria. Il grosso ovviamente è la spesa comunque, diciamo, per la sua parte ospedaliera e poi gli altri comparti più importanti. Questi sono i fondi per le politiche sociali. Dai tempi di Livia ad oggi siamo passati da 10 a 1, quindi c'è l'azzeramento. Allora è chiaro che le regioni, quando gli dici che anche rispetto a questo obiettivo qua, con la rimodulazione dell'intervento, gli diamo 10 milioni che facciamo? Andiamo a prendere il caffè con un po' di disabili in giro per le regioni, sono finiti i soldi, quindi stiamo prendendo 5 milioni. Quindi le regioni hanno assolutamente ragione a rifiutare di sedersi al tavolo per dividersi la quota da 10 milioni di euro, che è assolutamente incommensurabilmente inadeguata rispetto ai bisogni di noi. E abbiamo però un altro problema molto grave, che è lo svuotamento del pubblico, anche del sociale. Questi sono i dati del 2012, cioè di quest'anno, dove la parte pubblica sta esternalizzando i servizi, licenziando gli operatori pubblici e imbarcando cooperative, associazioni, eccetera. Ovviamente non abbiamo nulla contro le cooperative, non abbiamo nulla contro altri operatori del settore, però la parte pubblica, in quanto pubblica, cioè diretta gestione pubblica, si sta dimensionando enormemente, molto di più nel sud e nelle isole che nel nord, però come vedete i dati sono molto importanti. E chi entra nel sociale? Entrano fondamentalmente le cooperative, un po', diciamo, per quasi due terzi, un terzo sul settore del volontariato o altre presenze, con contratti ovviamente che non hanno una durata lunghissima, quindi è anche difficile per controllare la qualità delle prestazioni, andare a vedere che cosa danno effettivamente, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è in sintesi il dato più importante. Che fare? L'ho detto con gli anni, lo dico anche io. Primo, noi dobbiamo ripartire dalla centralità della persona. La nostra raccomandazione scientifica, che potete trovare su www.osservatoriosanito.it, con tutti gli allegati, parte proprio da questo. Noi dobbiamo ripartire dalla centralità della persona, perché, come diceva Luzzi già nel 99, noi abbiamo bisogno di collegare il sistema di assistenza sanitaria a una rete efficace del sociale che si prenda carico e garantisca l'opportunità delle cure per avere poi un effetto sul benessere e la condizione di salute della popolazione. Una popolazione in benessere, una popolazione sana è un investimento produttivo. Perché i popoli, i paesi dove ci sono una popolazione giovane, sono interessanti dal punto di vista economico? Perché i giovani si ammalano di meno e quindi sono più carne da cannone, cioè forza lavoro a basso prezzo, da usare, diciamo, in maniera così indifferenziata. È chiaro che quelli sviluppati come il nostro, mantenere in stato di benessere la popolazione vuol dire che hai la possibilità di avere l'apporto di persone anche in età più avanzata al sistema paese e quindi alla produzione delle risorse necessarie. È ovvio che per fare questo, poi all'interno del problema sociale, oggi ormai c'è un enorme problema di genere delle donne, non per piaggeria perché la maggioranza ne sa, sono donne perché è così, e perché sono quelle che stanno pagando un prezzo più alto di esclusione dal mercato del lavoro e quindi devi ritorno a fare le vestali a casa, i disabili, anziani, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è un problema assolutamente centrale, perché se non riportiamo le donne a produrre e a lavorare all'interno del sistema paese, noi non riusciamo a avere uno sviluppo significativo. Ovviamente poi bisogna fare in modo che i servizi, i bisogni continuino i servizi. Perché cosa vuol dire? Che i servizi devono essere proattivi. Oggi i servizi stanno fermi, aspettano le persone che vengono a bussare sull'uscio. Questo è il problema fondamentale. Noi a Roma abbiamo fatto degli studi che i servizi intercettano se no l'8% mediamente dei bisogni presenti sul territorio. Basta proiettare sulla popolazione delle nostre circoscrizioni i dati nazionali per quanto riguarda disabilità e cronicità, vedete quello che viene fuori, i dati sono spaventosi, cioè abbiamo 100, 200, 300 disabili seguiti dai servizi e 3.000 persone che non sanno dove andare. Dove vanno questi? Badanti, famiglie, donne che rimangono a casa per assistere qualcuno, cioè si fa finta di non vedere che ci sono questi problemi diffusi. Io oltre a fare il lavoro che faccio di ricerca, certo, sono anche vicepresidente di una rete di associazioni che a Roma si chiama Casa Solidarietà, quindi vivo sulla mia pelle questa problematica. E incontrare le ASL, soprattutto nell'attuale contesto politico, è difficilissimo. L'altro elemento fondamentale è la partecipazione dei cittadini. Lo ricordava ancora Ianni, in un contesto multiculturale, io in maniera molto più pragmatica, se noi non coinvolgiamo tutto quello che comunque nel sociale esiste, che si genera per cercare di rispondere in qualche modo ai bisogni che si presentano, e non lo portiamo a un livello istituzionale che consente una programmazione integrata, noi non andiamo da nessuna parte. Ovviamente noi abbiamo tanti modelli di integrazione nelle regioni, li abbiamo studiati con la Confederazione dei direttori dei distretti sociosanitari, ho fatto una ricerca sul campo che è dentro la raccomandazione SIPAS, che potete tirare giù dal sito che vi ho detto, e abbiamo visto che poi più o meno queste sono le sette cose che vengono mixate all'interno dei modelli regionali. Però non è indifferente come vengono mixate, se si lavora per un'integrazione, i vari pezzi poi devono tornare in qualche modo e devono consentire di chiudere il cerchio, perché se non tornano nascono discrasie e abbiamo delle politiche che vanno in una direzione. Quindi bisogna lavorare molto nelle comunità e nelle città e ovviamente bisogna ricondurre tutto questo in dei processi partecipati di programmazione dal basso. Vado via al taglio tutta questa roba che la vedete poi nella mia presentazione e vado a parlare un attimo, due minuti della raccomandazione a fine. Allora, la nostra raccomandazione ovviamente tiene conto dei tre livelli di integrazione necessari, che sono quello istituzionale, quello gestionale e quello professionale. Ovviamente, quindi sono tre livelli, macro, medio e micro, che si rivolgono a persone diverse, per cui noi non abbiamo potuto fare una raccomandazione unica, abbiamo dovuto tenere conto di questi tre livelli, questi diversi target di soggetti a cui ci dobbiamo rivolgere, e infatti abbiamo fatto delle raccomandazioni differenziate. Perché ci sono più raccomandazioni per il primo livello rispetto agli altri due? Ovviamente sugli altri due c'è una maggiore consolidata di letteratura e di pratiche, di evidenze, di modelli. Sulla parte istituzionale, cioè della programmazione, cioè ci sono invece molti più problemi di differenziazione. Abbiamo fatto un grosso sforzo di proporre dei criteri di convergenza, chiamiamoli così, di uniformità. Tutto questo materiale, tutti i convegni preparatori, gli allegati, gli studi che abbiamo fatto, su 3 anni di lavoro, li trovate su questo sito che vedete in giardino e potete scaricarvi tutto quanto. Ovviamente ogni raccomandazione, parte della raccomandazione che troverete, vedete le singole raccomandazioni sulla sinistra, il livello a cui si riferiscono e a chi vogliono parlare, a chi, con chi vogliono interloquire. E ovviamente abbiamo anche previsto un questionario che vi verrà mandato per posta elettronica, con la collaborazione proattiva, spero, degli amici del Sionis, in cui gli operatori, gli assistenti sociali, possono esprimersi sui vari requisiti della raccomandazione. Dirgli se gli piace o non gli piace, come e perché, e poi se gli piace, quanto gli piace, per sapere quanto è il peso del singolo requisito che noi abbiamo introdotto. Noi stiamo, ci poniamo l'obiettivo di raccogliere da qui a ottobre, sto facendo incontri a Selecto, alcune migliaia di questionari di ritorno, quindi vi prego di partecipare in maniera proattiva, per dare forza alla raccomandazione, cioè se i requisiti che noi abbiamo proposto vi convincono, li appoggiate, allora noi poter dire che alcune migliaia di operatori hanno in qualche modo condiviso i contenuti della raccomandazione, questo dà forza alla raccomandazione. Perché una delle critiche subdole che vengono fatte è che la raccomandazione, non avendo una grandissima letteratura di riferimento sull'integrazione sociosanitaria, abbiamo ramazzato tutto quello che era possibile trovare in giro, però non c'è l'equivalente. Non so che possiamo trovare per l'audit clinico o per il rischio clinico o per altre cose di questo tipo. Quindi l'importanza e il peso di quella raccomandazione è la condivisione anche con gli operatori. Si stanno arrivando tantissimi questionari, quindi presumo che raggiungeremo l'obiettivo, ma ci farebbe molto, molto piacere avere anche un apporto importante degli assistenti sociali, perché voi siete una delle figure più importanti a livello delle reti territoriali. Finisco dicendo che quindi proprio perché non ci sono tantissime evidenze scientifiche sull'integrazione sociosanitaria, noi lavoreremo per proporre ulteriori lavori, studi e ricerche, vorremmo fare anche in collaborazione con le organizzazioni tipo SUNAS, con la nostra centro studi e quant'altro, perché dovremmo approfondire tutta una serie di problematiche che riguardano l'integrazione, e perché abbiamo anche bisogno di arrivare a dare agli operatori degli strumenti forti di iniziativa. Perché quello che ricordava Lidia, cioè noi dobbiamo fare una battaglia culturale sull'integrazione, però dobbiamo avere anche gli strumenti, dare gli strumenti agli operatori per poter combattere questa battaglia, e quindi dobbiamo avere anche dare costruire una forza di evidenze che aiutano. Quello che ricordava Corragliani, non ce n'era una citata italiana, a parte i voucher della Lombardia, su cui poi c'è il percorso, sono tutte in Inghilterra, noi abbiamo trovato esperienze interessanti in Catalogna, abbiamo trovato in Svizzera, Cino, l'abbiamo trovato nei paesi scandinavi e via discorrendo. Ma in Italia abbiamo alcune esperienze nelle cosiddette regioni virtuose che hanno un tessuto più consolidato, e poi per il resto siamo assolutamente al margine del mondo. Finisco ricordandovi queste 4 cosette, che queste sono le leggi di Lutz che sono del 99, che noi riteniamo di grandissima ancora attualità, che è possibile integrare alcuni servizi per tutti i cittadini e tutti i servizi per alcune delle persone, ma è possibile integrare tutti i servizi per tutte le persone. Cioè deve avere un senso anche del limite del problema, perché sennò ci facciamo perdere anche da deliri di autoreferenzialità, che l'integrazione ha dei costi prima di dare dei benefici, è inevitabile, bisogna investire in questi processi, o liberare risorse attualmente mal spese, per usare il lessico dell'ex ministro Sacconi, e ridedicarle a investimenti nuovi. Terza cosa, la tua integrazione, comunque la mia frammentazione, che mi devo rimettere in discussione, che devo rimettere in discussione il mio modo di rapportarmi alle dinamiche dei bisogni sociali, che non si può integrare un chiodo quadrato con un buco rotondo, quindi ovviamente bisogna comunque trovare i punti di contatto e di incontro. E sull'ultima, noi abbiamo qualche perplessità, però la citiamo per correttezza, colui che integra detto al tempo le regole, che se lo diamo il senso di quello che ricordava il mio punto, cioè che è il pubblico che deve integrare rispettare le regole, allora ci ritroviamo e queste cinque regolette di Luz tornano comunque di grande attualità. Grazie e buon lavoro.